Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! C'è un consiglio che senti praticamente ovunque quando si parla di soldi, ovvero quello di tenere sempre un po' liquidità da parte, non si sa mai cosa succede. E poi c'è il consiglio opposto, che senti altrettanto spesso, ovvero quello che ti dice i soldi fermi sul conto corrente perdono valore, piuttosto investili. Il problema è che nessuno ti dice dove finisce uno e dove inizia l'altro. E così la maggior parte delle persone finisce per fare solo una di queste due cose. O tiene tutto sul conto corrente, per sicurezza diciamo, o invece investe tutto in fretta per non perdere tempo. E in entrambi i casi stai pagando un prezzo. Solo che nel primo caso il prezzo è silenzioso ed è quello dell'inflazione che erode il potere d'acquisto anno dopo anno. Nel secondo caso invece il prezzo è rumoroso e lo senti proprio nel momento peggiore, ovvero quando il mercato scende e ti accorgi di aver investito più di quanto potevi permetterti. Oggi voglio quindi parlare proprio di questo, ovvero perché avere troppi soldi fermi sul conto è un errore, ma anche investirli tutti lo è. E soprattutto voglio cercare di darti un metodo per trovare il tuo mix perfetto tra quanto devi investire e quanto invece devi risparmiare. Ciao a tutti, io sono Lorenzo e bentornato sul canale di Just ETF. Prima di entrare nel vivo di questo video, voglio essere chiaro su una cosa. Oggi in questo episodio non ti dirò investi tutto subito o stai tranquillo con i soldi sul conto, ma piuttosto è un video in cui voglio cercare di darti una strategia e un modo, diciamo, di pensare che dovrai poi tu mettere in pratica per capire qual è la cifra specifica per la tua situazione. Perché la risposta giusta per te potrebbe essere molto diversa da quella giusta per qualsiasi altro investitore. E confondere le due cose è uno degli errori più costosi che si possano fare. Partiamo però dal primo punto. Quando guardi il saldo sul tuo conto corrente, vedi un numero, un solo numero. Ma quei soldi nella realtà hanno funzioni che sono completamente diverse e quindi trattarli tutti allo stesso modo è il primo errore che si commette molto spesso. Esistono infatti tre categorie di liquidità. La prima è quella che possiamo definire la liquidità operativa. Sono quindi quei soldi per le spese del mese in corso, quindi affitto, bollette, spese al centro commerciale, trasporti, eccetera. Ecco, questa cifra deve sempre stare sul conto corrente, sempre accessibile, sempre intatta. Non si dovrebbe quindi investire né toccare. Per chi ad esempio ha spese mensili di 1200-1500 euro, stiamo parlando di una cifra che semplicemente non esiste ai fini di qualsiasi ragionamento sugli investimenti. La seconda forma di liquidità è il fondo di emergenza, ovvero quel cuscinetto per gli imprevisti, perdita di lavoro, guasto improvviso, spese a medico urgente, eccetera, eccetera. Questo deve essere liquido e accessibile, ma, e questo secondo me è fondamentale, non deve stare sullo stesso conto corrente della liquidità operativa. E questo perché? Perché quando i soldi sono tutti insieme, tutti quindi nello stesso calderone, il cervello li tratta tutti allo stesso modo. In psicologia comportamentale si chiama fungibilità mentale. Ovvero questo vuol dire che i soldi sembrano tutti uguali e vengono quindi trattati come tali. Quindi il risultato è che il fondo viene eroso lentamente, spesa dopo spesa. Avere un conto separato invece crea una sorta di barriera psicologica, che nella pratica fa una differenza enorme. La terza e ultima categoria è quella degli obiettivi a breve termine. Sono quindi quei soldi che sono già destinati a qualcosa nei prossimi 12-24 mesi. Ad esempio l'acconto per la casa, il cambio dell'auto, un corso molto costoso. E questi soldi hanno quindi una funzione che è già molto precisa. Tutto quello che non rientra in nessuna di queste tre forme di liquidità è tutta liquidità improduttiva. E la liquidità improduttiva ha un costo reale ogni giorno che passa. Dopo comunque vedremo nel dettaglio dove mettere ognuna di queste categorie e con che strumenti. Ma quanto costa quindi davvero lasciare i soldi fermi? Facciamo un esempio molto semplice. Immaginiamo infatti di avere 20.000 euro lasciati sul conto corrente per 10 anni. Con un'inflazione media del 2% annuo, perdono circa 3.600 euro di potere d'acquisto. Il numero sul conto è quindi sempre lo stesso, e quindi 20.000 euro. Ma tra 10 anni, con quegli stessi soldi, compri sicuramente molto meno. E questo succede in silenzio, senza che tu te ne accorga. Arrivati a questo punto, la domanda è: bene, ho capito tutto, ma quanto devo tenere nel fondo di emergenza? La regola classica, ormai nota, è quella di tenere nel fondo di emergenza tra le 3 e le 6 mensilità. Il problema è che quando ne parlo un po' con le persone, vedo che tendenzialmente fanno due errori, se vogliamo chiamarli così. Il primo errore è quello di usare lo stipendio invece delle spese. La regola parla di mensilità di spese, infatti non di stipendio. Sembra una differenza stupida e piccola, ma i numeri cambiano parecchio. Facciamo quindi un esempio per fare un po' di chiarezza. Immaginiamo di avere uno stipendio di 1.600 euro e spese reali mensili di 1.200 euro. Ora applichiamo la regola delle 3-6 mensilità. Se usi le spese, 3 mesi, quindi 1.200 per 3 sono 3.600. 6 mesi invece 1.200 per 6, 7.200 euro. Se invece, anziché delle spese, usi lo stipendio, su 3 mesi abbiamo 1.600 per 3 sono 4.800, su 6 mesi sono 1.600 per 6 sono 9.600 euro accantonati. La differenza tra le due situazioni è abbastanza immediata. Stai infatti tenendo da parte tra i 1.200 e 2.400 euro in più rispetto a quello che ti serve davvero. E quei soldi non stanno facendo nulla, sono semplicemente fermi. Ora traduciamoli in qualcosa di concreto. Se infatti riesci a risparmiare 300 euro al mese, quei 2.400 euro in eccesso equivalgono circa a 8 mesi di investimenti, che restano invece bloccati sul conto senza nessun particolare motivo. 8 mesi in cui, diciamo, avresti potuto già essere investito. Il secondo errore è invece quello di non calibrare, insomma, aggiustare questa cifra sulla propria situazione lavorativa. Infatti le 3-6 mensilità sono ovviamente una forchetta, non un numero fisso. Ad esempio, un dipendente pubblico che ha competenze molto richieste può stare anche tranquillo, secondo me, con 3-4 mensilità. Un freelance in un settore magari molto volatile o chi lavora magari con contratti o a progetto dovrebbe magari tenere verso le 9-12 mensilità. Infine, la maggior parte dei lavoratori dipendenti italiani si colloca intorno, secondo me, alle 5-6 mensilità. Ma la domanda delle domande quindi è: dove tenere il fondo di emergenza? Gli strumenti giusti, dal mio punto di vista, sono in genere o ETF monetari o conti deposito. Adesso qui non voglio andare nel super dettaglio di questi strumenti, soprattutto degli ETF monetari, perché abbiamo fatto già più di un video che ti lascio in descrizione in cui vediamo tutte le caratteristiche nel dettaglio. Per quanto riguarda invece un ETF obbligazionario, che so che potrebbe essere una domanda, secondo me in questa situazione va tendenzialmente evitato. Non perché ovviamente rendano male, ma perché possono essere in perdita proprio quando abbiamo bisogno di liquidarli, ovvero durante magari una crisi personale e, che dire la verità, spesso questa coincide anche con una crisi dei mercati. Le due cose infatti tendenzialmente tendono ad arrivare insieme. Quindi ETF monetari e conti deposito, ok, ma a questo punto viene spontaneo chiedersi: quanto rendono davvero questi strumenti? Vale la pena usarli? La risposta più onesta è, come al solito, dipende. Però voglio, insomma, amplificare un po' questa risposta e cerchiamo quindi di dare un po' di numeri e di contesto per fare un po' più di chiarezza. Nello scenario migliore, infatti, questi strumenti riescono più o meno a stare al passo con l'inflazione, non molto di più. E soprattutto non è garantito che ci riescano sempre. Il motivo è anche abbastanza semplice. Questo perché i tassi dei conti deposito, e quindi anche degli ETF monetari, seguono tendenzialmente quelli della banca centrale. Quindi quando i tassi salgono, i rendimenti salgono, quando scendono, i rendimenti scendono. Non c'è nessuna magia, è solo il meccanismo dei tassi di interesse che si trasferisce in un certo senso direttamente su questi strumenti. Ma facciamo un esempio proprio concreto. Chi nel 2022-2023 aveva bloccato un conto deposito al 4% pensava di aver trovato uno strumento perfetto. 2 anni dopo invece le nuove offerte erano tendenzialmente più basse. Non perché fosse successo qualcosa di strano, ma perché l'inflazione stava scendendo e di conseguenza anche la banca centrale aveva iniziato ad abbassare i tassi. Il meccanismo infatti è questo: inflazione alta, tassi più alti, quindi conti deposito e ETF monetari rendono di più. Inflazione invece in discesa, abbiamo tassi più bassi e i rendimenti si abbassano di conseguenza. Quindi sì, questi strumenti sono utili, anzi direi fondamentali per ad esempio il fondo di emergenza. Ma il loro ruolo non è far crescere i soldi, è nella maggior parte delle ipotesi invece evitare che perdano valore. E qui secondo me sta proprio il punto fondamentale. L'obiettivo infatti non è massimizzare il rendimento su ogni euro che abbiamo, ma sapere piuttosto quale euro deve rendere e quale invece deve stare fermo per una ragione precisa. Un'obiezione classica che poi viene spesso fatta sul fondo di emergenza è che 6 mensilità sono troppe. Immobilizzo quindi troppi soldi e troppo capitale. Capisco benissimo questa obiezione, ma guardiamola però in prospettiva. Infatti 6 mensilità di spese per chi ha spese di circa 1200 euro al mese sono 7200 euro. E una volta che li hai raggiunti, se non succede nulla per cui quei soldi devono essere utilizzati, quei 7200 euro sono fissi e una volta che inizi ad investire rappresentano una percentuale sempre più piccola del tuo patrimonio complessivo. Il fondo di emergenza infatti non cresce con il patrimonio, rimane invece fisso in valore assoluto e diventa progressivamente irrilevante rispetto al tuo patrimonio complessivo. Se vuoi vederla in un altro modo, all'inizio il fondo di emergenza potrebbe rappresentare una cifra importante da raggiungere. Ma con il passare degli anni, mentre il tuo patrimonio cresce, il fondo in emergenza resta più o meno stabile. Puoi magari aggiornarlo ogni tanto se, diciamo, aumentano le tue spese o per tener conto dell'inflazione, ma a meno che, diciamo, non ci sono cambiamenti straordinari nella tua vita, non cresce davvero insieme ai tuoi investimenti. In altre parole, possiamo dire che il costo di averlo diminuisce nel tempo. Il costo di non averlo, invece, non cambia mai. È sempre lo stesso. Ed è sempre potenzialmente molto alto, ovvero quello di vendere investimenti in perdita nel momento peggiore possibile. Chiarito il tema della liquidità, possiamo finalmente parlare di investimenti. E se c'è una cosa che dovrebbe essere ormai chiara a questo punto è che investire tutto subito senza avere prima strutturato la parte della liquidità ha poco senso. Ma andiamo anche qui per gradi. Sicuramente immagino che avrai sentito dire mille volte queste frasi. Investi il prima possibile, così inizi subito a far crescere i tuoi soldi e insomma prendi confidenza con il mercato. Oppure, il momento migliore per iniziare era ieri. E sì, a dire la verità, sono io il primo a dirle queste frasi. Il problema è che questa frase è matematicamente corretta, ma psicologicamente incompleta. Perché la matematica funziona benissimo per un investitore ideale, che non prova emozioni. La psicologia invece si applica a te. E tu, quando vedi il tuo portafoglio scendere del 30% in poche settimane, non ti comporti come un foglio Excel. Ma su questo punto ci torneremo dopo. Ora arriviamo alla domanda del video, ovvero quanto devo investire. Come si calcola quindi esattamente quanto devo investire? La risposta, come al solito, non è una percentuale esatta, non è neanche una regola universale, quanto piuttosto quello che ti voglio dare oggi è una formula per sottrazione ed è un po' la conseguenza di tutto quello che abbiamo visto finora. Prendi quindi tutta la liquidità disponibile, sottrai la liquidità operativa del mese in corso, sottrai il fondo in emergenza calcolato correttamente, sottrai gli obiettivi a breve termine, insomma tutto quello quindi che ti serve entro 24 mesi. A questo punto quello che ti resta è la tua cifra investibile a lungo termine. C'è poi una voce che non si cita quasi mai, ovvero il buffer psicologico. Per molti infatti c'è una cifra minima sul conto corrente al di sotto della quale ci si sente a disagio. Anche in questo caso non per una ragione razionale, ma per una ragione psicologica. Questa cifra è assolutamente legittima e secondo me infatti va rispettata e considerata. Se infatti ti senti ad esempio a disagio ad avere meno di 2.000 euro sul conto corrente, anche quei 2.000 euro non sono di conseguenza investibili. Non perché siano appunto necessari matematicamente, ma perché senza di loro inizieresti a guardare il portafoglio con ansia. E sappiamo molto bene che l'ansia porta a decisioni sbagliate. Includere quindi questa voce nella formula che abbiamo proposto prima, secondo me, ha senso. Questo perché stiamo riconoscendo che la psicologia fa parte della matematica finanziaria, quella reale però. Mettiamo quindi tutti insieme con due profili concreti. Il primo che abbiamo è Mario, ha 32 anni, lavora come impiegato nel nord Italia, ha uno stipendio netto di circa 1.600 euro, spese mensili reali, quindi affitto, bollette, spese, trasporti, insomma tutto questo, circa 1.300 euro. a un risparmio mensile quindi effettivo di 300 euro. Ha infine una liquidità accumulata in 5 anni di 15.000 euro. Mario ha poi un obiettivo a breve termine, ovvero quello di contribuire a sistemare la cucina entro 24 mesi. Una stima quindi di 8.000 euro che gli serviranno. Applichiamo ora la formula. Liquidità operativa sono 1.300 euro, poi abbiamo il fondo di emergenza che sono 5 mensilità di spese. Mario infatti è un dipendente stabile, quindi 5 mensilità vanno benissime e sono quindi 6.500 euro su un ETF monetario. Come dicevamo prima, Mario ha come obiettivo quello di ristrutturare la casa, ovvero 8.000 euro di spese che andranno su un conto deposito vincolato. Qui secondo me potrebbe andare bene anche un BTP a breve scadenza o ancora un ETF obbligazionario con scadenza ad esempio 2028. In più anche lui vuole questo buffer psicologico di 2.000 euro. Quindi, facendo il calcolo della cifra investibile, vediamo che il risultato è negativo di 2.800 euro. Mario quindi in questa situazione non ha ancora il capitale giusto per poter investire. E questo non è un fallimento, è una fotografia onesta della sua situazione. La cosa giusta da fare per Mario infatti non è cercare di mettere qualcosa in un ETF a caso, tanto per dire ok, ho iniziato ad investire, ma piuttosto allocare prima i 300 euro mensili, quindi ogni mese che riesce a risparmiare, per completare il fondo di emergenza, se non è ancora pieno, e poi accumulare, diciamo, la liquidità per la ristrutturazione. Solo una volta che ha raggiunto questo obiettivo, quei 300 euro possono essere invece indirizzati magari ad esempio in un PAC a lungo termine. Ma così Mario perde anni preziosi di interesse composto. Questa infatti è una delle controargomentazioni che spesso viene fatta. Ed è vero, ogni anno senza investire ha un costo reale. Ma Mario non sta non investendo, sta costruendo quindi ora le fondamenta che renderanno sostenibile il piano di accumulo quando inizierà. Chi infatti inizia senza avere questa fondamenta rischia poi di interrompere il suo piano dopo magari 6 mesi perché arriva, non so, ad esempio, una spesa imprevista. E interrompere i primi anni, come abbiamo visto già in un altro video che ti lascio in descrizione, è uno degli errori più costosi che si possono fare. Meglio quindi partire un anno dopo, con una però avendo una base solida, piuttosto che partire subito e fermarsi per anni. Il secondo profilo invece è quello di Maria. Maria ha 35 anni, ha uno stipendio netto più alto, circa 2.200 euro, spese mensili di 1.400 euro, riesce quindi a risparmiare ogni mese 800 euro. Maria negli anni ha inoltre messo da parte una liquidità pari a 35.000 euro. E inoltre non ha nessun obiettivo a breve termine definito. Quindi, liquidità operativa 1.400 euro al mese. Fondo di emergenza, 6 mensilità, siamo a 8.400 euro, ha anche lei un buffer psicologico più alto di 3.000 euro. La cifra quindi investibile per Maria è pari a 35.000 euro, a cui togliamo i 1.400 euro, gli 8.400 euro e i 3.000 euro. Il risultato è 22.200 euro. Maria può quindi investire subito circa 22.000 euro, in base ovviamente a quella che è la sua propensione al rischio, quindi magari più azioni, obbligazioni e così via. E continuare poi magari con un pack con gli 800 euro mensili che riesce a mettere da parte. Quindi, in conclusione, quanti soldi tenere sul conto e quanti invece investire? La risposta, come abbiamo visto, è che non esiste una percentuale universale. Esiste piuttosto un metodo e il risultato si basa su una domanda sola, ovvero ho chiarezza su cosa devo fare con ogni euro che ho? Perché un euro senza una funzione definita ti sta costando qualcosa. Se hai liquidità improduttiva, ti costa il rendimento mancato. In silenzio, ogni anno. Viceversa, se invece questa è investita in eccesso rispetto a quello che puoi reggere emotivamente, ti costerà nel momento in cui il mercato scende e tu sarai costretto o tentato di vendere. In entrambi i casi comunque stai pagando, la differenza è solo quando e quanto rumore fa. Ci sono quindi 3 cose secondo me che si potrebbero fare fin da subito dopo aver visto questo video. La prima cosa è quella di calcolare le vostre spese mensili, quelle reali quindi, non stimate ma reali, e moltiplicarle poi per il numero di mensilità che sono giuste per la vostra situazione lavorativa. Quel numero, come abbiamo visto, è il vostro fondo in emergenza. Se infatti ancora non l'avete, quello secondo me è la priorità assoluta da cui partire prima ancora di fare qualsiasi investimento. La seconda cosa da fare è quella di scrivere tutti gli obiettivi a breve termine con importo e scadenza precisi. Non quindi voglio comprare casa prima o poi, ma ho bisogno di 10.000 euro entro 24 mesi. Terza cosa da fare, tutto quello che resta dopo queste 2 sottrazioni, investitelo senza esitazioni e soprattutto con un orizzonte a lungo termine. Sul capire poi come investire, abbiamo fatto tantissimi video che approfondiscono le diverse asset class. oltre a tantissimi articoli che puoi trovare direttamente sul sito di Just ETF nella sezione Academy. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e sono ora curioso di sapere cosa ne pensate voi di questo argomento. Vi ringrazio se mi avete seguito fino a qui come al solito, lasciate pure un like al video e qualche commento per dirmi magari il vostro punto di vista sulla questione. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!